Questa rubrica è presentata da Aboca Edizioni.
Su Radio Fly ora parliamo di streghe, e se parliamo di streghe ci viene subito in mente il Medioevo, le persecuzioni, i roghi. In realtà, ad essere precisi, la storia delle streghe comincia molto prima, e ne ripercorre bene la storia e ci aiuta a comprendere meglio questo argomento il libro Per virtù d'erbe e d'incanti, la medicina delle streghe, edito da Aboca Edizioni, scritto da Erika Maderna, che è in collegamento con noi. Erika, buongiorno, benvenuta su Radio Fly.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, noi abbiamo detto che appunto bisogna tornare un po' indietro se vogliamo davvero conoscere le origini delle streghe, ma quanto sono antiche?
Dobbiamo tornare molto indietro per conoscere le origini delle streghe. Siamo abituati a collocarle nel Medioevo, quindi a evocare il tempo dei processi dell'Inquisizione. In realtà la figura della strega è una figura che nasce come personaggio archetipico, addirittura divino. Quindi dobbiamo tornare a tutte le nostre antichissime mitologie mediterranee, anche a quelle elleniche, greche, romane, che forse conosciamo meglio. Lì possiamo trovare gli archetipi della figura della strega, come poi è stata interpretata nel tempo, nei secoli, fino al Medioevo e direi anche oltre.
Questo interesse nei confronti delle streghe come donne anche di medicina era cominciato anche con il precedente libro Medichesse. Cos'è che l'attira tanto delle streghe? Le avranno fatto qualche magia, Erika?
Probabilmente sì, perché siamo tutte un po' eredi di queste figure antichissime. Sì, in realtà la mia curiosità è nata mentre lavoravo ai temi di Medichesse, perché la medicina femminile, soprattutto se ci spingiamo nei secoli più antichi, è strettamente legata al tema della magia. La medicina femminile non è certamente stata la medicina accademica, libresca, si trattava di saperi tramandati per via matrilineare, quindi le donne che curavano imparavano i loro saperi osservando e ascoltando le madri, le nonne, quindi erano saperi che affondavano le loro radici in epoche lontanissime e quindi conservavano tutta quella dimensione magica, sacerdotale, pagana, che è stata poi tramandata per molti secoli ed è rimasta quasi, direi, immutata per molto tempo. Quindi ecco che medicina e magia sono due dimensioni che si sono sempre molto ben compenetrate quando parliamo della storia dei saperi femminili.
Nel libro a un certo punto scrive: una strega è una santa di segno diverso. In che senso? Cosa distingue una strega da una santa? E poi se c'è stato un momento nella storia in cui queste due figure femminili si sono incrociate?
Questo è un tema estremamente interessante, perché le donne sono sempre state etichettate dalla storia, no? E in qualche modo sono sempre state ritenute o streghe o sante. Pensiamo per esempio ad alcune notissime figure di sante del nostro Medioevo. Caterina da Siena, per esempio, è stata attenzionata dall'Inquisizione. Alcuni comportamenti di certe mistiche cristiane destavano sospetti e in qualche modo attiravano l'attenzione di chi voleva indagare se la donna in qualche modo fosse coinvolta nella tematica della stregoneria o della magia. Una grandissima santa e mistica come Hildegarda di Bingen, alcuni storici ci dicono che se fosse vissuta un paio di secoli più tardi e non fosse stata protetta dalle mura del monastero, probabilmente sarebbe stata bruciata sul rogo. Questo perché streghe e sante in qualche modo sono entrambe figure sacerdotali, ecco, potremmo definirle in questo modo. Certo, la natura sacerdotale della strega è una natura pagana, quindi un'essenza che è stata fortemente demonizzata poi dalla cultura e dalla civiltà cristiana e dalla teologia cristiana, quindi è stata un po' spinta in un cono d'ombra. è, se vogliamo, un risvolto oscuro dell'antico paganesimo sacro delle donne. Queste figure sono però riuscite a trovare un loro spazio possibile all'interno del monastero, che nel Medioevo è stato per le donne uno spazio veramente straordinario di possibilità di accesso alla cultura, ai libri, alla lettura, no? E quindi ecco che questi saperi sono lentamente confluiti all'interno di questi enclavi culturali molto interessanti al femminile.
Mentre leggevo il libro, poi è arrivata la notizia del premio Nobel per la chimica che è andata alle due dottoresse, e quindi poi tutto lo stupore che è seguito a questo premio che è stato dato per la prima volta a due ricercatrici donne, la polemica sul fatto che non venivano nominate e poi non veniva nominata la qualifica delle dottoresse, insomma, leggendo il libro e anche rispetto a quello che ci diceva poco fa lei e al percorso delle donne nella medicina, si comprende ancora una volta di più quanto poi questo atteggiamento, questo stupore sia frutto di un retaggio difficile da abbattere che ha radici lontanissime, Erika.
Verissimo, il tema del nome è un tema su cui, del fatto di nominare, no? di chiamare la donna per nome, ci riporta proprio a questo. Se noi pensiamo che donne curatrici erano presenti in tutte le comunità, no? Nel passato, lungo tutta la storia, ma i nomi di queste curatrici che ci sono rimasti sono veramente pochissimi, possiamo contarli forse sulle dita di una mano. Conosciamo nomi di curatrici spesso perché sono state perseguitate dall'Inquisizione, quindi i loro nomi compaiono sulle carte, ma non certo per i loro saperi e per le loro capacità, semplicemente per il fatto che sono state perseguitate. Le medichesse invece che hanno potuto accedere alla memoria della storia sono davvero poche, sono quelle per esempio che sono riuscite a lasciarci dei testi scritti, dei libri, pochissime. Per il resto si tratta di una pletora di figure, di moltissime figure che hanno abitato la storia da sempre, di cui però non sappiamo nulla e soprattutto non conosciamo i loro nomi.
Quando le streghe poi cessano di esistere, insomma, quando il dibattito sulla stregoneria diventa riflessione critica e culturale?
Sì, con l'illuminismo sicuramente, quello è un momento cruciale, quindi direi molto tardi, intorno al 1700, ancora ai bagliori del 1700, gli ultimi roghi delle streghe, no? delle donne bruciate per stregoneria. E Voltaire diceva che le streghe hanno cessato di esistere quando abbiamo smesso di bruciarle. Quindi ancora una volta è tutto un fatto di riconsiderazione culturale di questa figura.
Ecco. Nel libro poi ovviamente c'è grande spazio anche per quello che è lo strumento, di quello che è stato lo strumento principale di queste medichesse, di queste guaritrici, ovvero le risorse erboristiche e anche tutti i dettagli relativi ai rituali quasi liturgici, ognuno aveva un po' i propri segreti.
Sì, assolutamente. Certamente le risorse della natura, le risorse erboristiche erano le prime risorse utilizzate da queste donne che preparavano proprio manualmente il farmaco, ma anzi addirittura raccoglievano la pianta medicinale osservando alcune precise liturgie, appunto molto antiche, e poi lo preparavano, lo somministravano e utilizzavano la modalità che gli antichi chiamavano di erba et verba, la pianta e la parola. Anche questo ci riporta alla medicina liturgica, perché ogni momento della preparazione e della somministrazione del farmaco era sempre accompagnata dal rito, quindi dal gesto, dalla preghiera, dall'invocazione, dalla parola. Certo, e questo è molto interessante anche perché qui possiamo proprio rintracciare tutti quei saperi più antichi pagani che vengono raccontati con il nuovo linguaggio cristiano, Per cui le curatrici del Medioevo di fatto recitavano delle preghiere cristiane mentre somministravano l'unguento o il farmaco, però per esempio le recitavano ripetendole per il numero rituale 3 oppure 9, quindi una simbologia e numerologia che aveva decisamente un sapore pagano.
Certo, rituali che ritroviamo anche oggi, ad esempio in agricoltura, come la raccolta in determinati periodi dell'anno, facendo attenzione alle varie fasi lunari o cose simili, no?
Assolutamente sì.
E poi c'è anche i primi contatti tra sana alimentazione e medicina, di cui tanto si parla anche ai giorni nostri. Ci sono le erbe che appunto entrano in contatto con la cucina contadina, con cibi che a volte possono avere anche scopi di magia erotica, Erika.
Sì, assolutamente. Intanto il legame tra i saperi gastronomici e i saperi medicinali è un legame fortissimo nella sapienza femminile. Noi sappiamo che le donne da sempre curano anche attraverso l'alimentazione e questo ce lo raccontano anche i testi scritti da mani femminili, veri e propri ricettari, dove le piante curative venivano inserite per esempio nell'impasto del pane oppure nell'impasto dei tortelli, nel ripieno dei tortelli, venivano diciamo così le erbe balsamiche che venivano utilizzate per esempio per fare delle fumigazioni venivano poi in seguito ingerite magari sopra il pane o all'interno del pane e quindi continuavano la loro funzione terapeutica anche oltre che per inalazione, anche per ingestione. Ci sono moltissimi aneddoti e moltissime ricette legate a questo utilizzo
delle erbe nell'alimentazione
medicinale, curativo, certo.
Assolutamente, ma ci sono anche episodi curiosi che invece sono legati ai cibi appunto che venivano preparati magari con qualche funzione afrodisiaca. Ce n'è uno curioso che le chiedo di leggere, Erika.
Benissimo, sì. Allora, si diceva che le donne per rendere i loro mariti, diciamo, più vigorosi sessualmente, si facessero impastare il pane sulle natiche nude. Invece, al contrario, se volevano fiaccare le energie del proprio uomo, che magari era già di per sé piuttosto esuberante, compivano questo rito. Ora lo cito proprio testualmente. Spogliatesi, si cospargono il corpo di miele e ripetutamente si rivoltano su un lenzuolo steso per terra e tappezzato di chicchi di grano. Raccolgono poi con grande cura quelli che rimangono appiccicati al loro corpo e li pongono nella macina che fanno ruotare in senso antiorario per ricavarne la farina. Con questa poi impastano un pane che danno da mangiare ai loro mariti perché perdano vigore. Quindi c'è anche questo atto rituale del ruotare la macina al contrario, no? Per far perdere energia sessuale al proprio partner, al proprio marito.
Certo, avevano sicuramente un grande potere, avevano un grande problema perché ovviamente ben presto ci si rese conto che potevano curare e potevano anche uccidere.
Certo che sì, e questo viene spessissimo ripetuto nei processi dell'Inquisizione, ce lo dicono i documenti, le carte. Chi sa curare sa anche uccidere, chi sa guarire sa anche guastare. Viene ripetuta come un mantra questa frase. Ed era proprio lì la paura nei saperi femminili, cioè le donne conoscevano della natura ciò che poteva portare vita e ciò che invece poteva portare morte, poteva essere letale.
Il libro poi rende omaggio anche a 7 donne accusate in epoche diverse di praticare la magia terapeutica. Quali di queste 7 donne l'ha colpita di più e ci vuole brevemente così accennare?
Io direi che a loro modo mi hanno colpito tutte, perché si dice che le storie delle streghe, delle curatrici streghe, siano tutte a loro modo simili ma diverse. È vero, perché i processi seguivano degli standard comuni un po' per tutte le donne, però ogni storia è eccezionale proprio per la sua unicità. Tra i vari personaggi a me piace spesso raccontare quello di Gabrina degli Albeti, una donna che è stata processata nel 1375, siamo nell'area di Ferrara, peraltro una storia che era rimasta molto impressa in quell'area, in quella zona, tanto che una generazione dopo Ludovico Ariosto inserisce il nome di Gabrina per raccontare uno dei suoi personaggi nell'Orlando Furioso, in particolare il personaggio di una vecchia, appunto un po' streghesca se vogliamo. Gabrina era appunto una semplice curatrice, i suoi medicamenti sono medicamenti molto semplici, utilizza le erbe della medicina dolce, della medicina naturale, la malva, la camomilla, l'iperico, insomma tutte le piante che poteva raccogliere nel suo territorio. Quindi era una curatrice innocua, non era una strega malefica. Faceva però paura all'interno della comunità, perché Gabrina, ci dicono le carte dell'Inquisizione, insegnava anche alle altre donne a curare. Quindi non soltanto lei curava all'interno della comunità, ma diffondeva, trasmetteva il suo sapere. E questo era forse ritenuto pericoloso, perché poteva essere accettata una donna all'interno della comunità che deteneva il sapere, sapere significava anche potere in un certo senso. Tante donne cominciano a fare rete, a diventare pericolose. La condanna di Gabrina non è stata una condanna a morte, non è stata bruciata sul rogo Gabrina, ma la sua condanna è stata comunque esemplare, perché le venne tagliata la lingua. Quindi venne privata dello strumento principe della diffusione del suo sapere, perché era una donna analfabeta molto probabilmente, quindi poteva insegnare soltanto attraverso lo strumento della parola. Certo. Il taglio della lingua è estremamente emblematico di questa volontà di togliere la parola alle donne.
Noi abbiamo terminato, il tempo a nostra disposizione, però volevo semplicemente in chiusura ricordare anche che il libro si chiude con l'erbario minimo delle streghe, dove appunto per le varie erbe che vengono elencate ritroviamo anche l'utilizzo che le streghe ne facevano di queste erbe, e poi complimenti anche per le illustrazioni che sono bellissime e vanno ad arricchire questo bellissimo libro che abbiamo presentato questa mattina, Per virtù d'erbe e d'incanti, la medicina delle streghe. Io ringrazio l'autrice Erika Maderna di essere stata con noi.
Grazie Gloria, grazie a tutti.
Grazie a lei e buon lavoro. Anzi, velocemente, sta già pensando a qualcos'altro? Sta scrivendo qualche altro libro sempre sullo stesso argomento o su qualcosa di diverso?
Allora, in realtà dopo Per virtù d'erbe ed incanti è arrivato già un altro libro che è uscito da pochissimo, che è un libro un po' parallelo, speculare a quello sulle streghe, sulla medicina delle sante. E quindi questa per me è una fase più che di scrittura, è una fase di racconto, cioè di racconto di queste figure. Ora posso finalmente mettere insieme le medichesse, le streghe e le sante, e quindi creare un quadro un po' più completo di questo interessantissimo mondo delle donne curatrici. Vabbè. E poi chissà, successivi approfondimenti io credo che ci saranno.
grazie Erika Maderna di essere stata molte. Con noi, grazie.
Questa rubrica è stata offerta da Aboca Edizioni.